Su.
Non giù. Avanti, non indietro. Insieme, non ognuno per conto suo. Sono i dilemmi che affrontiamo nei momenti difficili della vita. E il tema di questo primo sermone, nella nostra miniserie, in questo ritiro sul libro di Ruth. Oggi viviamo in un'epoca buia, dopo 2 anni di crisi sanitaria, difficoltà economiche per tanti, conflitti politici, emozioni destabilizzanti, seguite da una guerra massacrante. Questa settimana ho letto 2 articoli che parlavano di una regressione nel processo di globalizzazione tra il 1989 e il 2019, cioè tra la caduta del muro di Berlino e l'inizio della pandemia. Abbiamo vissuto 30 anni di tanta integrazione, pace e prosperità. Ma ora sembra che il mondo si stia spaccando in 2 gruppi, un gruppo di democrazie e un secondo gruppo di governi autoritari. Un blocco occidentale che ha come centro l'America e l'Europa e un blocco guidato dalla Cina e alimentato dalle fonti di energia russe insieme ad altre dittature. Nel mondo della fede anche la pandemia ha portato delle grandi difficoltà. In America 26 milioni di persone hanno smesso di leggere la Bibbia regolarmente in questi ultimi 2 anni. In Spagna si è verificato un aumento di persone che si dichiarano senza fede, soprattutto durante il primo lockdown. Praticamente tutte le chiese hanno avuto una diminuzione numerica, di solito in media più o meno 1/3, anche se alcuni hanno anche sofferto anche di più. Vediamo una stagione di apatia, di isolamento, di ognuno per conto suo e tutto questo, no? E come noi ci sentiamo? Ci sentiamo piccoli in mezzo a tutti questi fenomeni, non è vero? Ci domandiamo, io cosa posso fare? La mia vita conta? Il libro di Ruth mostra che la storia non viene scritta soltanto nei palazzi dei governi, negli studi televisivi o nelle stanze delle multinazionali. Viene scritta nei nostri cuori. Viene scritta dalle nostre vite. Nell'epoca più buia del popolo di Israele accade una storia bellissima, che sarà la genesi dell'epoca più gloriosa di Israele. Ruth sarà la bisnonna del re Davide, sarà un'antenata di Gesù. Non farti ingannare dalle apparenze. Guarda oltre. Questa storia di 2 povere vedove, che sembrano non avere una grande importanza, sarà l'inizio di un'opera di salvezza che giunge fino ad oggi, grazie a Gesù. Quindi ecco come un autore presenta questo libro, commenta questo libro. Scrive, quando leggiamo l'ampia e completa storia biblica di Dio all'opera nel mondo, la maggior parte di noi rimane completamente impressionata. Dio che dà vita alla creazione, Dio che pone le fondamenta della vita di fede attraverso padre e madre grandi e definitivi, Dio che salva un popolo da un'esistenza di brutale schiavitù e poi lo forma in una vita di amore libero e obbediente. Molto impressionante. Così impressionante, infatti, che molti di noi, pur rimanendo impressionati, si sentono esclusi. Le nostre vite insignificanti, molto ordinarie, ci fanno sentire estranei a un tale cast di stelle. E poi giriamo una pagina e arriviamo a questa piccola storia di 2 vedove e un contadino nel loro villaggio fuori dal mondo. Nel suo abile racconto di questa vedova outsider, sradicata e misteriosa, che si rivela essere la bisnonna di Davide e l'antenata di Gesù, il libro di Ruth rende possibile per ognuno di noi capire noi stessi, per quanto ordinario o fuori, per così dire, come insostituibili nel racconto completo della storia di Dio. Noi contiamo, ognuno di noi, fino all'ultimo, e quel che facciamo conta. La tua vita conta. La mia vita e la tua vita contano. Anche in un'epoca come questa. Soprattutto in un'epoca come questa. Ruth, Naomi e Boaz sono la genesi del regno di Davide e di quanto accade in seguito. Io e te stiamo costruendo ora il 2030, il 2040, il 2050 e il secolo 22. Stiamo gettando le fondamenta per i nostri figli, nipoti e per il disegno di Dio negli anni futuri. Ecco quindi come inizia il libro, va bene? Iniziamo a vedere cosa succede. Inizia con una serie di tragedie. Leggiamo. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia. E un uomo di Betlemme, di Giuda, andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Questo uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Chilion erano efratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Naomi subisce delle perdite enormi, no? Sopravvive a 5 grandi sciagure. La prima era la fame. Ci fu nel paese una carestia così grande che spinse Naomi e la sua famiglia a emigrare in un altro paese. Così come noi vediamo l'arrivo di persone in Italia, persone bisognose da paesi dove si lotta contro la fame. Diventano degli immigrati, dei rifugiati. La prima cosa. La seconda catastrofe era la decadenza spirituale dell'epoca, che osserviamo nel libro dei Giudici, che è un po' la stessa epoca, no? Prima di entrare nella terra promessa, Mosè aveva attribuito all'obbedienza a Dio la prosperità di Israele e la fame alla disobbedienza a Dio. Di conseguenza, il libro di Ruth inizia così. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia. Cioè, la carestia era correlata alla decadenza spirituale. Più triste della fame era l'apostasia e l'immoralità dell'epoca. L'era dei giudici fu buia, buia e buia. La terza catastrofe era vedersi costretti a migrare verso Moab, cioè un paese arido, di fede pagana e della cultura piuttosto brutale. Non era un upgrade, era un downgrade, capito? Era Moab. Quarta catastrofe, rileggiamo questa. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. In questa situazione di bisogno e vulnerabilità all'estero, Naomi perde la sua colonna. Diventa vedova in una terra straniera. La perdita di un coniuge è uno dei dolori più grandi che possiamo sostenere. All'epoca significava anche perdere l'unica fonte di reddito della famiglia. Si rischiava la povertà se non avevano parente o una comunità che ti aiutava. E Naomi perde il marito a Moab. Non a Betlemme, dove avrebbe avuto dei parenti e persone che l'avrebbero sostenuta. Le rimangono soltanto i figli. Eppure i figli muoiono. Leggiamo, il quinto dramma. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò senza i due figli e il marito. Quante perdite! Il nome Naomi significa gradevole, ma alla fine del capitolo Naomi dice, leggiamo, non mi chiamate Naomi, gradevole. Chiamatemi Mara, amara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce, spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi, quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? La capisco, no? Naomi perde la sua stabilità, il suo sostegno spirituale, la sua terra, suo marito e i figli. Sono tragedie che avrebbero travolto chiunque. Mi fa pensare alle donne e ai bambini ucraini che vediamo arrivare in fuga dalla guerra. Molte perdono mariti, figli e padri e cercano un nuovo inizio in un paese straniero in una situazione di emergenza. Certo che Naomi era piena d'amarezza. Aveva subito delle perdite grandissime. Ci sono momenti nella vita in cui dobbiamo appunto dare un nome alle nostre perdite, prendere consapevolezza dei nostri lutti, provare dei sentimenti che siamo tenuti a vivere. La Bibbia non ci insegna a essere sempre solari. Attraversiamo dei periodi di tristezza. I salmi sono pieni di preghiere colmi di angoscia rivolte a Dio, perché Dio ci ascolta, Dio ci accoglie così come siamo. Ma affrontiamo anche la tentazione opposta. Da un lato c'è il trionfalismo, con Dio va sempre tutto bene, non è vero. Ma dall'altra c'è il fatalismo, cioè io sto sempre male. C'è sempre qualcosa di cui lamentarsi, sono sempre giù. E anche questo è sbagliato, vivere in uno stato di continua sconfitta. vuol dire che non vediamo le nostre sfide con occhi cristiani, che non mettiamo in pratica la nostra fede nella vita quotidiana, che non inseriamo i nostri problemi nel quadro più grande dell'opera della redenzione di Dio. Ai Romani Paolo scrive: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ai Filippesi confida, leggiamo: ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nella vita attraversiamo momenti di povertà e di abbondanza, ma in colui che ci fortifica possiamo affrontare entrambi. Impariamo a gioire nello stato in cui ci troviamo, a rialzarci invece di abbatterci, a dire delle nostre perdite: ci sono difficili, ma ora su, rialziamoci. È il mio primo punto oggi: su, non giù. In piedi, non per terra, con occhi che fissano Gesù, invece che con lo sguardo fisso soltanto sui problemi. Affrontiamo delle difficoltà, sì, ma abbiamo un Dio più grande delle nostre difficoltà, che ci aiuta in ogni cosa. So che è difficile. A volte rimaniamo giù per molto tempo, no? E proviamo anche un certo piacere nel rimanere giù, nel vittimismo, nel fatalismo, nel sarà sempre così. Affida la direzione della tua vita agli altri. Dai la colpa agli altri per il tuo stato emotivo. Ti riempi di patatine e cioccolata. Smetti di fare la barba e ti lasci andare. Ha un suo fascino, no? È bello. C'è un comico americano, grassoccio, chiamato Jim Gaffigan, che parla tanto di cibo. Uno dei suoi monologhi più famosi è un elogio a McDonald's. Dice: tutti dicono di non sopportare McDonald's, ma poi vendono milioni di pasti al giorno, capito? La cosa non torna, non torna. Dice: se non ci fosse McDonald's, non sapremmo quando finisce l'ora di colazione. Quando passano dal menù della colazione a quella del pranzo, no? Se non ci fosse McDonald's, non sapremmo come comunicare al mondo che ci siamo lasciati andare. Perché se vai da McDonald's ti sei lasciato andare almeno un po', no? Universo, oggi io getto la spugna. Vado da McDonald's. Proviamo un certo piacere nel rimanere giù. In Brasile c'è un intero genere di canzoni che parlano di uomini traditi, lasciati e soli. Non è vero? Cantano in modo melodrammatico: lei se n'è andata, io sono solo, ma io l'amo ancora. Sono sempre uomini, non so perché, non mai donne. Donne, se ce ne andiamo, rimanete un po' tristi anche voi, dai, per favore. Volete conoscere alcuni dei titoli di queste canzoni? Ecco: dove sei finita? Vita vuota. Un buon perdente? Darò la mia vita per un bacio. Poi: il tuo amore è ancora tutto. Ho provato a dimenticarti. Scusa, ma io piangerò. Il mio cuore è a pezzi. Io non sto scherzando, sono canzoni vere, milioni di visualizzazioni su YouTube. È vero, è vero. È vero, no? È vero, è vero. Ecco, poi faccio cantare a chi, però intanto vi leggo una, ok, ho richiesta popolare. Ecco, vi leggo il testo di una di queste, si chiama Ho dormito in piazza, va bene? Conosci questo? È un classico. Lo sai cantare, Ghi? Ok, proviamo. Io ce l'ho il testo qui in italiano. Vai, vai. Ecco, puoi mettere il testo per noi, Ale. Ha già dormito in piazza chi è?
Na praça, pensando nela. Se guarda, seja meu amigo. Me bata, me prende, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela.
Bravo Gabe!
Grazie! Grazie, è un classico, raga. Vi leggo il testo qui, va bene? Ecco, ecco, grazie Gabe.
Ho camminato solo per la strada, ho parlato con le stelle e con la luna, mi sono sdraiato sulla panca in piazza provando a dimenticarti, mi sono addormentato e ti ho sognato. Poi, nel mio sogno sei arrivata provocante, mi hai dato un bacio dolce, mi hai baciato, e al punto clou, nell'apice dell'amore, era ormai giorno e la guardia mi ha svegliato. Fantastico. E poi arriva il ritornello che ha cantato, è questo. Signor guardia, non sono un vagabondo, non sono un delinquente, sono un uomo bisognoso d'affetto. Ho dormito in piazza pensando a lei. Signor guardia, sii un mio amico, mi colpisca, mi imprigioni, faccia ciò che vuole, ma non mi lasci rimanere senza di lei. È proprio ciò che vuole, vuoi cantare quando sei giù, no? Sto male, ho toccato il fondo. Sono al capolinea, io non getto, io lancio questa spugna. Ecco. Rimanere giù ha un suo fascino. Il dolore, il rimpianto, la nostalgia, piangere sotto la dolce e scrivere il nome di lei sul vetro appannato, sai? Indossare la tuta e non farsi la barba e andare da McDonald's. È bello, ci piace. Ma, adesso vado al mare. Ora arriva il punto. Ma prima o poi arriva il momento di rialzarsi, di non rimanere giù, ma di tirarsi su, di fissare Dio, non soltanto i problemi. Ed è ciò che fa Naomi dopo un periodo di lutto. Lei si rialza. Leggiamo. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab. Perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. Naomi si alzò. Naomi si mise in cammino. Naomi tornò a casa. Perché? Perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Perché ripose il suo sguardo su Dio e guardò oltre le sue sfide. Perché imparò a sperare e a non disperare, grazie a Dio. Sì, la vita ci toglie a volte, ma Dio ci tende la mano e dice, su, seguimi. Anch'io ho perso un figlio. Anch'io conosco il tradimento. Anch'io ho dovuto ricominciare da capo. Prendimi per mano. Andiamo insieme. Rialzati. È ciò che vediamo accadere a vari personaggi della Bibbia. Il libro di 1 Samuele dice che Anna era una donna sterile, che aveva l'anima colma d'amarezza e che pregò il Signore piangendo a dirotto. Benvenute, bello avervi qui con noi. Silvia, Ilaria, ciao, benvenute, ecco, prendete pure posto. Ecco. Quindi Anna aveva l'anima colma d'amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Ma dice anche che Anna si alzò, ripose la sua speranza in Dio e diventò la mamma del profeta Samuele. Al profeta Giona Dio dice, alzati, va a Ninive, la gran città, fra un po' Ale. Ma Giona scende fino al porto, scende in fondo alla nave e poi scende nelle profondità dell'oceano. Dio dice, alzati, ma Giona sprofonda sempre di più. Scende, scende e scende. Ma Dio, nella sua misericordia, lo salva miracolosamente, al capitolo 3 e poi adesso leggiamo, al capitolo 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Alzati. Alzati, Giona. Va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Anche dopo questo periodo giù, Giona si rialza. Giona ce la fa. Forse sei giù anche tu, anche noi. Sei sceso, sceso e sceso, come Giona. Ma ora Dio dice, alzati. Su, non stare giù. Poni gli occhi su Gesù. Tieni la mia mano. Rimettiti in piedi. Recupera la tua speranza. Io ti rimando alla tua missione. Non vivere da vittima. Diventa il protagonista della tua storia. non guardare a ciò che hanno fatto gli altri, ma a ciò che farai ora tu. Non cadere nel cinismo, non cadere nel pessimismo, torna al Vangelo di Cristo, perché Gesù è risorto, Gesù ci perdona, Gesù sta preparando una casa per noi. Non lasciarti sconfiggere dalla vita, ma rialzati con Cristo. Vai, forza, su, non giù. Se Naomi è riuscita a rialzarsi dopo tutto quello che aveva vissuto, ce la facciamo anche noi. È il mio primo punto. Su, non giù. Alziamoci, non rimaniamo per terra. Il secondo punto è questo. Avanti, non indietro. Cioè, è un altro dilemma che incontriamo nei periodi difficili. Fare un passo avanti o fare un passo indietro? Andare avanti con fede o tornare alle vecchie abitudini, ai vecchi modi di pensare e ai vecchi idoli. Naomi si incammina verso Israele insieme alle due nuore moabite, no? Partono. Anche loro avevano perso i loro mariti. Erano smarrite e si trovavano di fronte a un bivio, cioè quale direzione scegliere. E la tentazione di tornare indietro era grande. Leggiamo questo scambio che hanno. Quindi Naomi partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché vereste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare i vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi. E anche se dicessi: ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Allora esse si piangero ad alta voce di nuovo. E Orpa baciò la sua suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu come tua cognata. Naomi ribadisce più volte il suo suggerimento perché desidera il meglio per le sue nuore, no? Le chiama figlie mie. Non vuole che rimangano legate ai figli morti, ma che siano libere di formare delle nuove famiglie. È un gesto d'amore sacrificale. Concedere loro la libertà di un nuovo inizio nelle loro vite. E il suo suggerimento era molto naturale: tornare al loro paese, risposarsi e rifarsi una vita. Non era sbagliato, aveva senso per delle povere vedove. Ma era anche tornare alla casa dei genitori e dipendere di nuovo da loro. Era tornare a porre la loro fede in un marito, in un matrimonio, nella protezione di un uomo. Ed era tornare agli dèi di Moab. Dopo che Orpa era tornata, Naomi dice a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu come tua cognata. È un altro dilemma che incontriamo nei momenti difficili. Andare avanti o tornare indietro? Avanzare con fede o tornare alle vecchie abitudini e idoli? Dopo la crocifissione di Gesù, cosa fanno i discepoli? Tornano a pescare. Tornano alla vecchia vita, prima che Gesù li chiamasse a diventare pescatori di uomini. In epoche buie e di difficoltà personali, anche noi siamo tentati a tornare alle vecchie sicurezze, no? A riporre la nostra fiducia nei nostri risparmi e nell'avere una casa di proprietà, nella nostra intelligenza e forza interiore. A tornare a credere nella importanza delle apparenze, di chi conosci, dei favori e della fortuna. A desiderare di trovare delle scorciatoie, scamotage e sistemazioni nella vita. A rendere la nostra famiglia il nostro progetto di vita, invece di includerla nell'orizzonte più grande del regno di Dio e della sua giustizia. Non basta tirarsi su, bisogna anche andare avanti, non tirarsi indietro. Seguire Cristo, non seguire l'andazzo del mondo. Quando regrediamo, spesso non è per cattiveria, è perché siamo fragili, ritorniamo alle dinamiche giovanili che abbiamo imparato per affermarci quando eravamo giovani. Ritorniamo ai meccanismi infantili che usavamo per gestire l'ansia della nostra infanzia. Ritorniamo a chi eravamo prima della nostra fede, perché abbiamo perso la fiducia nel potere di Dio di alzarci e restaurarci. Le dinamiche giovanili, i capricci infantili e i peccati della nostra vecchia vita sono meccanismi malsani per gestire le difficoltà attuali della nostra vita. Regrediamo. Ritorniamo ai momenti di angoscia. Alla luce del giorno, gli dèi di Moab non sono niente. Ma quando ci sentiamo fragili sono qualcosa a cui aggrapparsi. Li abbiamo afferrati nel passato, quindi torniamo a loro. Ma Dio ci chiama a qualcosa di nuovo. Alla libertà dei figli di Dio. A fare dei passi verso la maturità in Cristo. Sono passi nuovi che forse non hanno la familiarità dei vecchi meccanismi. Inizialmente fanno paura, ma ci porteranno verso la maturità e la pienezza della vita in Cristo. Decidi oggi di fare dei nuovi passi verso Cristo. Di dire, io avanzerò, non regredirò. Andrò in avanti, non mi tirerò indietro. Non riporre la tua fiducia in un conto bancario, in un contratto, in un matrimonio, in una casa, nei figli, nelle apparenze, in te stesso. Poni la tua fiducia in Dio. Posa il tuo sguardo su Gesù. Metti Dio al centro delle tue questioni. Nessun contratto, matrimonio, casa o qualsiasi altra cosa darà la sicurezza che tu brami. Dio è la nostra roccia. Dio è il nostro salvatore. Dio è il nostro compagno d'anima. Il profeta Isaia annuncia questo. Leggiamo. Per amor di Sion io non tacerò. Per amor di Gerusalemme non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora e la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Non sarà più chiamata abbandonata. La tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia è in lei. E la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te e la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Noi siamo pieni. Noi siamo nella gioia, perché Dio è il nostro sposo, prima di tutto. Perché Gesù è il nostro Salvatore. Perché lo Spirito Santo è la nostra connessione giornaliera. Perché il Vangelo è la roccia su cui poggiamo. Con Dio impariamo a gioire nella povertà e nell'abbondanza. Sappiamo che ogni cosa c'è possibile in colui che ci fortifica. Domanda. Quali sono le regressioni a cui sei tentato ora? Quali passi indietro ti sembrano allettanti? E a cosa Dio ti sta chiamando? Quali nuovi passi verso la maturità vorresti fare? Orpa torna indietro e cerca la sua sicurezza nella casa dei suoi, in un nuovo matrimonio e negli dei di Moab. Ma Ruth fa qualcosa di straordinario. Leggiamo qui la sua risposta. Ma Ruth rispose, non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo vigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Che risposta straordinaria! Trascende la cultura dell'epoca. Due povere vedove contavano pochissimo nell'antichità. Ma Ruth pone la sua fiducia in Dio. Rimane fedele alla suocera che le voleva bene. Abbraccia una nuova terra. E il futuro che non conosceva, ma che sarà un futuro glorioso, come bisnonna del re Davide e un'antenata di Gesù. È il mio terzo punto oggi. Insieme, non ognuno per conto suo. Su, non giù, avanti, non indietro, e insieme, non ognuno per conto suo. Insieme ci tiriamo su a vicenda. Insieme ci sproniamo ad andare avanti. Insieme andiamo oltre ciò che possiamo fare individualmente. Era una controtendenza allora, e lo è tutt'oggi. I legami veri, la fedeltà nei periodi di difficoltà. Quando tutto va bene, gli amici sono tanti, no? Quando appaiono le difficoltà, scopri chi sono quelli veri. Faccio vedere una cosa. Alla fermata dell'autobus vicino alla chiesa si trova questa pubblicità per una nuova serie Netflix chiamata Fedeltà. C'è una coppia a letto, ma fissano il vuoto. E la descrizione dice: hai realizzato ogni suo desiderio, fino a dimenticare i tuoi. La fedeltà viene vista così oggi. Roba da perdenti, no? Di chi non si mette al primo posto e si dona agli altri. Deve essere fedele più che altro a te stesso, ai tuoi desideri e agli altri finché ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. L'ironia è che questa ideologia ha prodotto una società profondamente triste e sola, di rapporti transazionali che finiscono quando arrivano le difficoltà. Che esempio straordinario è quello di Ruth. Dove andrai tu, andrò anch'io. E dove sarai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Crea un legame che non solo va oltre le difficoltà, ma che si rafforza anche al di là delle difficoltà. Si adottano a vicenda. Naomi la chiama figlia mia, e Ruth risponde: dove andrai tu, andrò anch'io. È ciò che vediamo nel libro di Ruth, un legame bellissimo tra due vedove, una suocera e una nuora, che diventano come madre e figlia l'una per l'altra. Si ricostruiscono una vita insieme, non ognuna per conto suo. Ed è ciò che anche noi facciamo, come chiesa e anche in questo ritiro. Uniamo le forze di varie persone e di varie famiglie. Formiamo una famiglia spirituale allargata e scegliamo di tirarci su e andare avanti insieme. Ci aiutiamo a vicenda, ci relazioniamo come fratelli e sorelle, in modo da aiutare ogni famiglia a funzionare meglio, in modo da aiutare ogni persona che potrebbe sentirsi sola a prendere coscienza che non è sola, in modo da crescere i bambini in una comunità multigenerazionale in cui stringere amicizie con i coetanei, avere tanti adulti come punto di riferimento e l'affetto di una famiglia allargata. Una chiesa sana produce famiglie sane e delle famiglie sane producono una chiesa sana. Il libro di Ruth mostra la bellezza dei tipi di amore non romantico. Sono belli, sono fondamentali. E così due povere vedove, che potevano farsi sconfiggere dalle loro perdite, si rialzano, si incamminano verso Betlemme e ricostruiscono la loro vita insieme. E tu? E noi? Come vuoi tirarti su? Come puoi avanzare invece di regredire? Con chi vuoi condividere il cammino? Affronteremo queste domande nei gruppetti, ma prima cantiamo ancora e glorifichiamo il nostro buon Padre.